Tutti un cordiale saluto, benvenuti a Controcorrente. Chissà se a Berna sanno che nel lago Ceresio ci sono troppi cianobatteri ed è un grosso problema, grave problema, serio problema, la presenza di cianobatteri nel Ceresio. In futuro è davvero a rischio la balneabilità del lago di Lugano? Quali saranno le conseguenze? Quell'acqua verdastra che continua a preoccupare, quel paesaggio lacustre, da sempre biglietto da visita splendido del luganese, che purtroppo si modifica. La presenza dunque di cianobatteri nel Ceresio rischia in futuro di causare grossi e seri problemi, oltre all'ecosistema e all'ambiente, anche al turismo e alle attività sportive, ricreative, economiche e commerciali che ruotano attorno al lago. Siete preoccupati? Vedere il lago in quelle condizioni vi rattrista? Un'eventuale non balneabilità del lago di Lugano nelle prossime estati a causa di queste estese e prolungate, sempre più prolungate fioriture di cianobatteri potrebbe costringere tutti gli appassionati frequentatori del Ceresio a cambiare le loro abitudini? Quali potrebbero essere le alternative? Ebbene, ne parliamo oggi a Controcorrente con i vostri commenti e le vostre domande alla nostra esperta. Telefonateci allo 0848 030808 o scriveteci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Quindi la colonia di cianobatteri riscontrata nel Ceresio si sta espandendo. Proprio ieri c'è stato, diciamo così, un momento di ulteriore approfondimento con la ricerca che è stata diffusa dalla SUPSI che, diciamo così, negli ultimi anni si è occupata e preoccupata di questo problema e soprattutto sta cercando di trovare dei possibili rimedi, ovviamente studiando quello che è diventato un problema sempre più presente e sempre più prolungato durante l'estate. Camilla Capelli, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi oggi, l'abbiamo sentita ieri sera al quotidiano in un dettagliato servizio appunto dove ha già spiegato cosa sta succedendo al lago Ceresio o cosa sta succedendo nel lago Ceresio. Lei è ricercatrice del settore idrogeologia e limnologia dell'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI ed è anche esperta di cianobatteri. Allora, non sembra che la situazione non voglia cambiare, i cianobatteri continuano, soprattutto in certe zone, ad essere tanto, molto presenti sul Ceresio.
Sì, possiamo adesso questi giorni che c'è stato un po' di pioggia, magari la situazione non è, le fioriture non sono così visibili, però sicuramente fino alla settimana scorsa è stato ben evidente come questo fenomeno è ancora presente, è un fenomeno che abbiamo iniziato ad osservare localmente nella seconda metà di luglio, ma purtroppo per tutto il mese di agosto e ancora tutta la prima metà di settembre è stato molto, molto abbondante, quindi sì, diciamo che ci hanno accompagnato per buona parte della nostra estate.
E si può dire, Camilla Capelli, che l'estate per quanto riguarda la presenza di cianobatteri nel Ceresio è stata senza precedenti, mai così tanti e mai così a lungo.
Esatto, noi abbiamo iniziato a studiarli, diciamo che il monitoraggio dei cianobatteri insieme a tutto il resto del fitoplancton va avanti ormai dall'inizio degli anni Ottanta, però diciamo che un focus un pochino sui cianobatteri è partito nel 2019 e da quando appunto abbiamo iniziato questi studi un po' più approfonditi, questo insieme al 2020 è stato l'anno in cui abbiamo osservato una presenza così importante di cianobatteri nel lago. E a differenza del 2020, dove è stato veramente il primo anno in cui abbiamo osservato una fioritura che ha coinvolto tutto il bacino sud, quest'anno questa fioritura purtroppo, oltre a essere stata abbondante, quindi coinvolgere sia il bacino sud, quindi a sud del Ponte Diga, sia buona parte del bacino nord, è anche durata moltissimo, quindi possiamo dire che è una fioritura che ha delle caratteristiche eccezionali sia per estensione spaziale, ma anche proprio come estensione temporale, quindi.
Vi aspettavate una fioritura di queste dimensioni e di questa entità?
Sinceramente no. Il primo campanello d'allarme che abbiamo avuto nel 2020 faceva un pochino già pensare che il fenomeno potesse ripresentarsi in futuro. Quest'anno non c'erano state delle condizioni particolari da pensare di poter avere una fioritura così, così abbondante. anche se conosciamo bene il problema e sapevamo che era un pochino solo questione di tempo. Diciamo che avendo cominciato a osservare già delle temperature molto calde a fine giugno e inizio luglio, già a inizio estate c'è stato appunto un pochino l'idea che le fioriture di microcystis potessero verificarsi un pochino prima del solito. Questo sì, però è molto difficile prevedere questo tipo di fioriture, soprattutto quando ci sono questi fenomeni così importanti.
Allora, la colonia di cianobatteri nota anche come alga azzurra, giusto?
Sì, esatto.
Si chiama anche alga azzurra, riscontrata e che si sta riscontrando nel Ceresio, si sta dunque espandendo. Facciamo un passo più indietro. Cosa sappiamo dei cianobatteri, che sono organismi unicellulari microscopici che fanno parte del regno dei batteri?
Esatto, sono in realtà dei batteri, anche se a livello storico, proprio come tassonomia, vengono racchiusi nella tassonomia delle alghe, quindi è per questo che a volte si parla dei cianobatteri anche come alghe azzurre. Diciamo che sono degli organismi che, a differenza del resto del fitoplancton, quindi delle alghe che troviamo nel lago, proprio per il fatto che a livello biologico in realtà sono dei batteri, hanno una capacità di adattarsi alle variazioni ambientali molto diciamo migliore rispetto al resto delle alghe, e quindi questo fa sì che anche in condizioni di variazioni magari dei nutrienti di base, variazioni di temperatura, variazioni di luminosità, possano sempre trovare quella nicchia per poter crescere. E hanno anche altre caratteristiche biologiche, come per esempio il fatto che possono spostarsi anche verticalmente, quindi loro possono tranquillamente muoversi grazie a delle particolari strutture che hanno all'interno delle cellule, possono muoversi dagli strati superficiali fino agli strati più profondi, proprio per cercare le zone di luminosità e di nutrienti ideali per la loro crescita. E quindi questo fa sì, insieme anche ad altri aspetti, che siano una di quella componente un pochino più difficile del fitoplancton da controllare. E sicuramente anche l'aspetto ovviamente legato al problema dei cianobatteri è il fatto che producono tossine, quindi sono da tenere ovviamente molto monitorati anche per questo motivo.
Allora, riassumendo, Camilla Capelli, possiamo dire che i cianobatteri sono organismi unicellulari microscopici che fanno parte del regno dei batteri, in grado nella maggior parte dei casi di comportarsi come delle alghe. Poi i colori variano, però sono sul verdastro per quanto riguarda il ceresio. Utilizzano, bisogna anche dire, l'energia del sole, giusto? Che trasformano,
esatto,
poi
sì,
in energia per il loro metabolismo tramite la fotosintesi.
Esatto, sono batteri che fanno fotosintesi, quindi questa è proprio la loro caratteristica, che diciamo li pone un pochino in mezzo fra i batteri e le alghe.
Quindi diciamo sì, una via di mezzo tra batteri e alghe, si trovano in laghi, fiumi, sorgenti, mari e via dicendo. Tra l'altro non è soltanto nel Ceresio che si trovano i cianobatteri, ma mi diceva prima al telefono che li troviamo anche negli Stati Uniti, nei laghi americani.
Esatto, allora, e diciamo che appunto i cianobatteri si trovano veramente ovunque, in qualsiasi tipo di ambiente. Questo tipo di cianobatteri, quindi i microcystis, che appunto è quello che fa fioriture verdi attualmente nel lago di Lugano, in realtà è uno dei cianobatteri più comuni al mondo, quindi lo troviamo praticamente in tutti i continenti, ed è uno di quei proprio cianobatteri che danno problemi di fioriture un pochino più di frequente, soprattutto appunto adesso. So che i laghi americani hanno più o meno lo stesso tipo di problema che abbiamo noi, ci sono anche molti laghi in Cina che hanno lo stesso tipo di problema di fioriture, e quindi non è non è un fenomeno isolato, è un fenomeno che in realtà è molto comune e in realtà è in crescita un pochino in tutto il mondo.
E si conoscono anche numerose specie di cianobatteri.
Sì, abbiamo anche noi nel lago di Lugano, ovviamente abbiamo diverse specie di cianobatteri, non abbiamo solo microcystis. Adesso parliamo delle fioriture adesso estive, però in realtà durante l'anno noi osserviamo diverse altre fioriture, magari non così ampie, però abbiamo delle fioriture di altre specie come Afanizomenon che fa fioriture o Deolicospermum che fa fioriture più nel periodo primaverile inizio estivo, o Plantotrix che è in realtà la specie dominante che fa fioriture invernali. Quasi tutti avremo bene in mente queste fioriture invernali che invece hanno un colore non verde ma un colore più bruno, quindi un rosso mattone, diciamo. E anche all'interno in realtà della fioritura attuale di Microcystis ci sono varie specie, perché Microcystis è un genere ma ci sono diverse specie che hanno un pochino anche delle caratteristiche diverse fra di loro e che permettono appunto anche a questo gruppo di cianobatteri di creare queste fioriture così, così lunghe nel tempo, perché in realtà hanno delle temperature ottimali di crescita leggermente diverse, quindi magari si alternano, le diverse specie di microcisti si alternano nel tempo, nel corso della fioritura.
Dobbiamo tornare però, quando si parla di cianobatteri, dobbiamo ritornare anche qui, anche in questo caso, al riscaldamento climatico. E quindi l'aumento delle temperature, il surriscaldamento climatico e anche l'eccesso di fertilizzanti in molti laghi, tra l'altro anche nel lago di Lugano, nel lago Ceresio, causano una maggior fioritura, giusto? Una maggior crescita di cianobatteri?
Esatto, allora diciamo che di base i cianobatteri hanno bisogno comunque di nutrienti, di fosforo e di azoto, quindi sicuramente i livelli che noi abbiamo attualmente nel lago di Lugano, soprattutto nel bacino sud che è più ricco di nutrienti, sono ancora sufficientemente elevati da permettere la crescita di cianobatteri, in particolare di Microcystis. Oltre a questo c'è da dire appunto che le temperature non stanno aiutando, perché comunque temperature sempre un pochino più elevate riducono la competitività del resto delle alghe, perché ovviamente non sanno adattarsi bene come i cianobatteri a delle temperature troppo elevate, mentre sono ideali per la crescita di specie per esempio come Microcystis, che preferisce delle temperature al di sopra dei 25 gradi. Quindi queste temperature che sono state elevate da inizio estate e ancora tuttora sono intorno ai 25 gradi o poco al di sotto, fanno proprio sì che la crescita di Microcystis e quindi dei cianobatteri sia continua.
Camilla Capelli, si può dire che lo stato di salute del lago di Lugano, del lago Ceresio, è precario? Il lago non è in buona salute, non soltanto per la presenza di cianobatteri, ma anche perché è un lago fortemente eutrofizzato?
Sì, diciamo che allora è stato fatto tanto, perché sicuramente dagli anni 80 sono stati fatti tanti interventi per migliorare la qualità delle acque del lago, e bisogna sottolineare che comunque i carichi si sono ridotti, i carichi di nutrienti e anche le concentrazioni di azoto e fosforo si sono ridotte, però non abbiamo ancora raggiunto gli obiettivi, quindi sicuramente sì, è un lago che non possiamo definirlo ancora in buona salute. E oltre alla questione appunto dei nutrienti, che magari adesso l'effetto è un pochino più visibile per quanto riguarda magari la formazione di fioriture, ci sono anche tutti altri aspetti che magari non sono visibili all'occhio di tutti, ma sono sempre legati appunto a questo fenomeno di eutrofizzazione, come per esempio la scarsità di ossigeno nelle acque profonde.
Certo, ci sono stati anche degli atti parlamentari in Gran Consiglio da parte appunto di alcuni deputati parlamentari in Gran Consiglio. L'ente pubblico si sta occupando, si sta preoccupando del tema, ci conferma, sì, Camilla Capelli, che ci vuole un approccio integrato.
Sì. Esatto, posso confermare. Allora, come dicevo prima, in realtà già dalle prime fioriture del 2020 sono stati aggiunti proprio dei programmi di monitoraggio e di ricerca ad hoc per i cianobatteri, per capire il fenomeno, per cercare di prevederlo, per cercare di analizzare un pochino tutti i comparti che possono essere toccati, quindi dall'ecosistema lacustre, dall'utilizzo dell'acqua potabile, i pesci, quindi sotto tanti aspetti si è cercato di fare molto, e si è cercato anche di lavorare sulla balneazione, quindi cercare di creare dei sistemi di monitoraggio real time, quindi in tempo reale, per far sì che si potesse intervenire tempestivamente su queste fioriture appena si formano, e quindi diciamo creare una sorta di allerta anche alla popolazione.
Poi torniamo, Camilla Capelli, sui rimedi, sulle soluzioni, sulle possibili, diciamo così, anche alternative eventualmente, se non si dovesse più avere la balneabilità del lago di Lugano, cosa fareste, dove andreste? La seconda parte di Controcorrente, a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Stiamo parlando della presenza di cianobatteri nel Ceresio. In futuro è davvero rischio la balneabilità del lago di Lugano? Quali saranno le conseguenze? Quell'acqua verdastra che continua a preoccupare e anche a rattristarci, e quel paesaggio lacustre che da sempre è un biglietto da visita splendido del luganese, che purtroppo, ahi noi, si modifica. La presenza di cianobatteri nel Ceresio rischia in futuro di causare grossi e seri problemi, gravi problemi, oltre all'ecosistema e all'ambiente, anche al turismo e alle attività sportive, ricreative, economiche e commerciali che ruotano attorno al lago, attività ovviamente tutte legate al lago. Siete preoccupati? Vedere il lago in quelle condizioni vi rattrista? Un'eventuale non balneabilità del lago di Lugano nelle prossime estati a causa di queste estese prolungate fioriture di cianobatteri potrebbe costringere tutti gli appassionati frequentatori del Ceresio a cambiare le loro abitudini? E allora quali potrebbero essere le alternative? Ne parliamo oggi, ne stiamo parlando oggi a Controcorrente. Con i vostri commenti arrivano già molti messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13 e anche con le vostre domande da adesso allo 08 48 0308 08, domande o considerazioni oppure anche commenti su questa colonia di cianobatteri nota come alga azzurra riscontrata nel Ceresio da oramai fine luglio, giusto Camilla Capelli? Più o meno a fine luglio si è iniziato a vederli.
Esatto, la prima l'abbiamo vista intorno al 17-19 luglio più o meno. Quindi...
Prego scusi, non l'abbiamo sentita bene.
E dico, la prima fioritura l'abbiamo osservata intorno al fine luglio, nell'ultima settimana di luglio.
Sì. E si sta espandendo, forse adesso un po' meno, però sono ancora molto presenti, tanto che tutti li vediamo, soprattutto in certe zone. Certe zone di più, in altre meno, dipende dalle correnti?
Esatto, questi, diciamo che la crescita c'è in realtà in tutto il lago, però ci sono sia delle correnti interne al lago, ci sono comunque anche il vento, e quindi questi sono batteri che si addensano proprio nello strato superficiale, si muovono molto facilmente sulle acque, quindi il fatto anche che noi magari vediamo delle fioriture la mattina in un punto, la sera in un altro, è proprio dovuto anche al vento che le sposta da una parte all'altra, e questo ovviamente complica ancora di più la gestione. Sì. Perché non è facile localizzarle.
Lo abbiamo detto prima, sono batteri, sono anche dette alghe, una via di mezzo, giusto, tra le alghe e, cosa diceva prima Camilla Capelli?
Esatto, sono una via di mezzo fra alghe e batteri, in quanto sono comunque a livello biologico dei batteri, però fanno fotosintesi come le alghe.
Esattamente, che si riproducono, che crescono soprattutto in presenza di temperature elevate, sia diciamo così temperature ambientali, meteorologiche, ma anche soprattutto dell'acqua.
Esatto, sì, ovviamente l'acqua risponde alle temperature esterne, quindi questo tipo di cianobatteri cresce bene quando abbiamo delle temperature dell'acqua sopra i 25 gradi.
E capitato e capita ancora adesso che l'acqua del lago di Lugano è effettivamente molto calda ancora oggi che siamo a metà settembre. Con noi c'è Camilla Capelli, che abbiamo già avuto nella prima parte di Controcorrente, che ha già introdotto il tema, l'ha già spiegato, l'ha già approfondito e soprattutto vi ha dato degli elementi che sicuramente fungeranno da stimolo per le vostre telefonate in diretta allo 0848 030808 oppure i messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. Camilla Capelli è ricercatrice del settore idrogeologia e limnologia dell'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI ed è anche esperta di cianobatteri. Diceva prima che ovviamente ci vuole un approccio integrato tra chi si occupa sul piano scientifico di questo tema, di questo problema, che è un serio problema per quanto riguarda il luganese e il lago di Lugano, e ovviamente anche la politica. Ci sono stati anche degli atti parlamentari recentemente, quindi davvero sono in molti a muoversi. Si muove anche su Instagram Veronica Francia, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, devo dire che è netto proprio la cosa, nessuno fa il bagno e c'è proprio questa repulsione totale verso il lago.
Come nessuno fa il bagno? Lo faccio solo io, tutti i giorni, io tutti i giorni lo faccio.
Io devo dire che anch'io mi butto senza problemi, ma siamo gli unici, Antonio, perché la stragrande maggioranza delle persone non fa assolutamente il bagno, si è allontanata completamente da attività sul Ceresio, magari solo in barca, insomma.
Certo, e sappiamo anche che per certi lidi i problemi sono notevoli. Abbiamo sentito il lido di Caslano che ha dovuto chiudere anticipatamente la stagione, a Agno ci sono grandi preoccupazioni, grosse inquietudini sul futuro, soprattutto perché lì ci sono molti cianobatteri, quindi soprattutto nel Malcantone, zona lago, la situazione è tutt'altro che allegra. Allora, ovviamente lo faccio, ma lo faccio dove non ci sono i cianobatteri.
Beh, certo.
Quindi trovo i miei posti, ovvio, i posti, diciamo così, riparati dai cianobatteri, i posti puliti, e cerco di, anche se però qua e là ogni tanto con meno cianobatteri,
perché comunque ci sono quelli, però ci sono, è vero, posti a Lugano dove ce n'è un po' meno,
nel luganese, diciamo, magari sì, non proprio Lugano, ma non lo dico perché è un po' come chi va a cercare funghi, non deve dire dove, quali sono i posti migliori. Allora, Camilla Capelli, veniamo agli aspetti molto pratici. È pericoloso immergersi in acque nelle quali ci sono anche dei cianobatteri? Quanti cianobatteri implicano una certa pericolosità e un certo rischio?
Allora, diciamo che sì, i cianobatteri producono tossine, quindi è pericoloso immergersi, però bisogna fare un attimo una precisazione, nel senso che ci sono dei livelli soglia, e so che è difficile per il pubblico cercare di interpretare da solo la colorazione delle acque per capire quando una fioritura è veramente pericolosa e quando invece i livelli sono accettabili, e però diciamo che tendenzialmente quando si vede una semplice colorazione verdognola delle acque abbiamo ancora dei livelli di cianobatteri accettabili, quando invece in superficie abbiamo uno strato molto denso di cianobatteri e 20 cm sotto non vediamo già più la nostra mano, oppure addirittura ci sono delle schiume, ecco, questi sono casi in cui le tossine sono molto elevate, quindi è molto pericoloso fare il bagno, soprattutto per bambini, soprattutto fare entrare i cani, perché comunque loro possono ingerire, sì, l'acqua.
Anche perché poi, oltre ai cianobatteri, spesso in quelle zone vi è anche molta sporcizia che rimane lì, che ristagna, giusto?
Esatto, ma proprio per il motivo che questi cianobatteri in realtà non si formano localmente, vengono sospinti dal vento e dalle correnti nelle aree litorali, così come tutto il resto della sporcizia che possiamo trovare nel lago, comunque tutto il resto dei detriti che si trovano nel lago. Quindi in realtà queste zone dove si vedono molte fioriture sono proprio delle zone di ristagno di solito.
Certo, allora abbiamo il pubblico e abbiamo soprattutto, no, il pubblico l'abbiamo sia via telefono, Doris fra poco le do la parola, sia via WhatsApp, moltissimi messaggi allo 076 321 11 13, subito una domanda che è arrivata appunto scritta, nei molti biotopi che si trovano nei boschi piccoli e grandi, ci possono essere in questi biotopi dei cianobatteri? In superficie sono completamente verdi, questi spazi, insomma, questi biotopi, e l'ascoltatrice Maura ci dice che ha sempre paura per i cani che possono entrarci se ci fossero dei cianobatteri, e quindi forse è meglio non entrarci.
Confermo. Allora, i cianobatteri, ripeto, come ho detto prima, ci sono veramente ovunque, soprattutto negli ambienti acquatici. Ci sono anche cianobatteri che in realtà non vivono, diciamo, nella superficie delle acque, ma che vivono sul fondo, quindi attaccati proprio ai sassi o al sedimento, e anche questi possono essere tossici. Quindi io, in linea di principio, avendo anch'io un cane, quando comunque vedo delle acque molto colorate evito di fare entrare il cane in acqua,
sì,
proprio perché il rischio è comunque sempre presente, non possiamo mai sapere. I cianobatteri possono essere tossici, come no, ma noi non lo sappiamo in quel momento lì, quindi per sicurezza, se si vedono delle acque molto colorate, i cani è meglio non farli entrare.
Al di là che il colore sia sul verde, sul marroncino, sul, diciamo così,
esatto,
sul
diciamo
viola,
che la colorazione verde è indicativa di cianobatteri, però come detto prima, noi abbiamo anche altri tipi di alghe che possono dare colorazione verde, come i cianobatteri possono anche essere per esempio di un colore bruno marrone, quindi è molto difficile riuscire a interpretare i vari casi, quindi in linea di principio meglio evitare.
Molto chiara. Allora, Doris, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno. Io avrei più una domanda che una considerazione. Ho lavorato nel comune di Lugano negli stabilimenti comunali, e già 20 anni fa, 25 anni fa, si effettuavano delle analisi per il controllo, e effettivamente c'era sempre un problema di mantenimento di questo lago. Adesso io volevo chiedere, il ponte diga di Melide, che blocca in parte l'acqua, ha un'influenza su queste problematiche a medio-lungo termine?
Grazie Doris, ci ascolti per radio, alla radio. Grazie, buona giornata, domanda molto pertinente. Allora, Camilla
Cappelli. Allora, il ponte diga diciamo che previene un pochino il diffondersi delle acque tra i due bacini, ovviamente, e la corrente va dal bacino nord al bacino sud. Se non ci fosse un ponte diga non ci sarebbe questa divisione netta dei due bacini, però sicuramente non è il problema il ponte diga, ecco. Questo fa semplicemente sì che si notino di più dei fenomeni in una parte rispetto all'altra.
Però a sud molti più cianobatteri, giusto? Zona Riva San Vitale,
esatto.
Maroggia, Capolago,
esatto, sì.
Poi Malcantone, Agno, Caslano, anche lì parecchi, zona di Lugano un po' sì, un po' no, dipende dai giorni, ma verso Porlezza poco a poco anche lì la diffusione si è, diciamo così, si è espansa.
Sì, esatto. Allora, i due bacini sono sicuramente diversi, quindi come detto prima il ponte diga fa sì che rimangano abbastanza isolati. Il bacino sud è più carico di nutrienti, come detto prima, abbiamo sicuramente sia il Laveggio che il Vedeggio che portano più nutrienti rispetto a quanto si pensa al bacino nord, e sicuramente il bacino sud è meno profondo. Il bacino nord ha quindi sia una profondità maggiore, ha un diverso tipo di input anche di nutrienti, nonostante la città di Lugano sia relativa proprio al bacino nord. Nella zona di Porlezza si ha qualcosina in più, perché comunque abbiamo sempre le correnti che tirano verso e spingono i venti, sì, verso Porlezza in alcune fasi della giornata, quindi di solito quando si vedono degli accumuli nel bacino nord tendenzialmente sono sempre o nella zona di Porlezza o nella zona verso il ponte diga di Melide.
Lì dove ristagnano, dove sono più visibili,
esatto,
tutti questi cianobatteri. C'è Franco. Franco, buongiorno, benvenuto anche a lei.
Buongiorno. Io mi ricordo quando si andava a pescare le arborelle, qualsiasi riva era buona. Oggi come oggi la natura si ribella. Vi auguro buona giornata.
E beh, il messaggio è molto chiaro, ma è condivisibile, giusto, Camilla Cappelli?
Sì, certo, vediamo un pochino come variano le cose anche sotto l'influenza esterna. È logico che noi dobbiamo sempre pensare che l'uomo crea alla fine i vari problemi, quindi un po' stiamo pagando anche quello che è stato fatto negli anni 60, quindi diciamo tutta la mancanza di normative che c'erano e tutte le cose che gli inquinanti che sono stati sversati in quel periodo nel lago.
Poi è stato fatto molto, dopo tra l'altro quella famosissima interpellanza del passato, forse lei è giovane non si ricorda, dell'onorevole Poma, Paolo Poma di Morcote, che andò in Gran Consiglio con la bottiglietta d'acqua, l'acqua del Ceresio, e la fece vedere ai suoi colleghi e alle sue colleghe parlamentari, proprio per evidenziare il pessimo stato di salute e l'inquinamento presente nel lago Ceresio. Risale quel momento, diciamo così, storico in Gran Consiglio, forse agli anni 60 o 70. Allora, la domanda però che io pongo al pubblico è se in futuro è davvero a rischio la balneabilità del lago di Lugano, cioè dobbiamo aspettarci nei prossimi anni magari mesi di inagibilità, di chiusura totale?
Io credo che nel prossimo futuro comunque vedremo sempre un pochino di più un'evoluzione, perché vedo che adesso le cose stanno cambiando molto velocemente da un anno all'altro, quindi è abbastanza difficile riuscire a prevedere, però quello che sappiamo è che sicuramente abbiamo un aumento della frequenza di queste precipitazioni molto intense, che non fanno altro che portare grossi quantitativi di nutrienti nelle acque del lago, che non passano purtroppo per gli impianti di depurazione, perché in caso di queste forti piogge vengono attivati gli scaricatori di piena. Quindi l'alternanza di queste piogge intense a momenti comunque di temperature molto elevate, quindi quello che ci aspettiamo in futuro con il cambiamento climatico, favorisce la crescita dei cianobatteri. Quindi in realtà possiamo prevedere che questi fenomeni saranno sempre più frequenti, che si anticiperanno un pochino nella stagione, quindi con l'aumento delle temperature potrebbero capitare sempre un pochino prima, quindi non magari verso la fine dell'estate, ma diciamo come si è visto quest'anno già da fine luglio, e purtroppo i problemi legati alla balneazione potrebbero esserci sempre di più. Da dire in contrario al cambiamento climatico, che comunque tutto il programma appunto di monitoraggio e di risanamento del lago che viene portato avanti dagli anni Ottanta vede pian piano ogni anno il ridursi delle concentrazioni di nutrienti, quindi se riusciamo ad abbassare i nutrienti fino a un certo valore soglia, dopo il cambiamento climatico, comunque anche il riscaldamento delle acque, non avrà più così tanto effetto, quindi noi vogliamo raggiungere quello.
Perché il lago, lo dicevamo prima nella prima parte, è troppo eutrofizzato, giusto? Ho usato il termine giusto? L'eutrofizzazione,
sì,
del lago.
Un lago, eutrofizzazione.
È un lago, sì, dove ci sono troppe sostanze.
Esatto, eutrofizzazione si intende appunto il carico azoto e di fosforo che ha un lago, quindi quanto un lago è ricco di azoto e fosforo, e l'eutrofizzazione è proprio questo fenomeno che si vede quando abbiamo dei valori un pochino elevati, e ci sono diversi stadi di trofia, esatto, delle acque.
Certo.
In questo momento siamo in una fase più o meno intermedia.
Ma le prospettive certo non sono così rose e rassicuranti. Allora, velocemente, Veronica, poi abbiamo tre telefonate, poi ci sono alcune domande molto puntuali da parte del pubblico via WhatsApp.
Allora,
Veronica,
abbiamo domande anche qua, perché in tanti ci stanno chiedendo cosa ne sarà delle attività che vivono tramite il Cerezo, tipo la vela, il canottaggio, insomma tutte queste attività dove è vero non per forza ci si deve buttare in acqua, ma può capitare, no? E soprattutto sono bambini. Tanti,
certo,
quindi,
pensiamo
insomma,
ai lidi che vivono sul e con il lago, pensiamo alle traversate, a tutti quelli che nuotano nel lago,
sì,
a tutte le persone,
e quindi ci stanno
donne,
un po'
uomini.
Chiedendo cosa secondo
il tema
voi,
è quello, ma ovviamente l'abbiamo sentito dalla nostra ospite, dalla nostra esperta, anche per lei non è così evidente darci e dirci con esattezza quello che capiterà nei prossimi anni. Certo che questi segnali, lo dicevo prima, non ci fanno assolutamente piacere e non ci lasciano molto tranquilli. Gianni, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Sto ascoltando la trasmissione, si parla tanto di balneabilità, va bene, è un problema. Allora, Mendrisio, Mendrisiotto, si parla invece, tra poco partirà la costruzione del famoso acquedotto a lago. Allora, come la mettiamo? Visto che questi cianobatteri e compagnia bella vanno giù anche in profondità.
Eh sì, questo è un altro tema molto importante, difatti volevo fare la domanda all'esperta.
Ben più importante della balneazione, le barche a vela e quelle robe lì.
Sì, sì, forse si rischia anche sulla potabilità dell'acqua, forse, però non creiamo adesso
questo problema, ecco.
Sì, grazie Gianni, molto gentile, buona giornata. Marco, benvenuto, buongiorno.
Sì, buongiorno. Ma i cianobatteri sono sempre esistiti, forse il battero più vecchio che esista sulla Terra. Mi chiedo che pericolo concreto c'è per la balneazione, perché lanciare anche allarmi esagerati poi nuoce all'attività turistica, a un sacco di... Cioè io ho sempre fatto il bagno.
E l'ha sempre fatto, ma adesso è un po' più problematico fare il bagno, l'abbiamo spiegato fino adesso, capisce Marco? Anche negare il problema non mi sembra una buona idea.
No, non è questione di negare, però neanche esagerarlo. Perché se uno fa il bagno e poi fa la doccia non succede assolutamente niente.
Non direi, lo ha spiegato prima l'esperta, che in caso di forte presenza di cianobatteri può succedere qualcosa. Lo abbiamo detto fino adesso, Marco. Grazie, buona giornata. Lilli, buongiorno.
Buongiorno. Egoisticamente, visto che il lago di Lugano sfocia nel Lago Maggiore, ci rimandate qua i cianobatteri?
Grazie, bella domanda. Allora, partiamo Camilla Capelli da quest'ultima provocazione. Il lago Verbano è fortunato, quindi andremo tutti noi sotto Cenerini nel Sopraceneri a tuffarci nelle acque del lago Verbano, perché lì tanto siamo al sicuro?
Sì, il Verbano, come già detto, è proprio un altro tipo di sistema, quindi non ha gli stessi tipi di cianobatteri che abbiamo noi, quindi già di base ha una comunità diversa, ha delle acque leggermente più fredde, sicuramente meno ricche di nutrienti, quindi anche se giustamente come diceva la signora, si dovesse le acque del lago di Lugano ovviamente vanno verso il Lago Maggiore, non troverebbero comunque lo stesso ambiente e quindi non potrebbe comunque esserci una crescita di microcistis nel lago Maggiore.
Ho capito, quindi loro stanno meglio, insomma, perché l'acqua è più fresca in generale ed è più grande il lago e quindi ci sono più correnti che non implicano la fioritura, la crescita di cianobatteri, giusto? Riassumendo.
Esatto, riassumendo è proprio questa, è una condizione complessiva sia di nutrienti, di temperature, di grandezza del lago, di profondità, che fa sì che queste fioriture di microcystis non trovino l'ambiente ideale per crescere. Sì.
Camilla Capelli, allora, c'è chi dice ha sempre fatto caldo, non è una novità, ci sono sempre state le tempeste, i temporali, diciamo così, il maltempo, non è una novità di oggi. Adesso è arrivato anche Marco a dirci: ma no, i cianobatteri ci sono sempre stati, non facciamo troppo allarmismo, dopo tutto il bagno continua a farlo, quindi non, nulla di diverso dal passato. Cosa rispondere a chi mette in dubbio, diciamo così, la delicatezza del momento e soprattutto l'importanza di intervenire e di rendersi conto che il riscaldamento climatico sta causando un altro ulteriore problema?
Sì, è vero a chi dice che i cianobatteri ci sono sempre stati, perché la microcystis nel lago di Lugano ce l'abbiamo sempre stata, però
non così.
Esatto, quindi è chiaro che qualcosa sta cambiando, anche se i livelli di nutrienti stanno scendendo, c'è qualcos'altro che aiuta la crescita di microcystis.
Certo.
Quindi, ed è proprio quello che noi in realtà stiamo cercando di studiare, perché se fossero dei fenomeni ormai così compresi, avremmo anche delle soluzioni subito pronte a portata di mano. Quindi è importante anche cercare di capire per noi questo cambiamento climatico che è nuovo, come potrà influire anche in futuro. E ovviamente fare il bagno, ribadisco che capisco che è veramente difficile per i cittadini cercare di interpretare, ma proprio per questo si cercherà, credo, sempre di più di coinvolgere i cittadini e coinvolgere comunque anche usare anche dei sistemi proprio
il sistema
per poter far capire quando si può e quando non si può fare il bagno.
Certo, le soluzioni, i rimedi, io ho letto che si parla di una boa contro i cianobatteri, che sarebbe un dispositivo che mettendo ultrasuoni può incidere sulla fioritura di queste alghe tossiche, e il golfo di Agno sarebbe ideale per la sperimentazione, mi conferma?
Allora, confermo che esistono diversi tipi di soluzioni sperimentali, tra cui appunto queste degli ultrasuoni, che però sono anche molto controverse, perché ci sono diversi studi che ne hanno dimostrato l'efficacia e diversi studi invece che dimostrano il contrario, quindi siamo ancora in una fase in realtà molto sperimentale. Sicuramente quello che invece viene un pochino fatto di più a livello anche di altri paesi sono dei sistemi meccanici o dei sistemi chimici per rimuovere un pochino la presenza della fioritura, però anche questi di solito vengono applicati su bacini molto piccoli, quindi in bacini grandi come il lago di Lugano, profondi come il lago di Lugano, in cui le fioriture sono così estese a tutto il bacino, il fatto di riuscire efficacemente ad applicare un sistema rispetto a un altro è ancora in una fase di ricerca e fase sperimentale, perché non è un approccio certo. E l'altra parte che invece a noi interessa anche un pochino di più, che abbiamo sperimentato finora, invece è quella proprio di riuscire a monitorare in tempo reale queste fioriture, quindi poter dare dei segnali in tempo reale della presenza di fioriture con livelli critici, quindi evitare proprio prevenire che le persone facciano il bagno
solo in quelle
situazioni, permettere quindi alle persone di fare il bagno quando questi valori non sono, magari sono elevati ma non sono raggiunti.
Quindi avere dei sistemi di allarme. Allora veniamo al temone, questa grossa problematica ci scrivono in tanti. I cianobatteri potrebbe la problematica compromettere la potabilità dell'acqua dalla quale dipendiamo quasi per la totalità, e poi ancora appunto la preoccupazione per l'acqua potabile che proviene dal lago, poi per la pesca e ovviamente anche per la balneazione. Allora, l'acqua potabile è a rischio o potrebbe essere a rischio? Riprendendo anche il discorso che faceva l'ascoltatore del Mendrisiotto con i depuratori che vanno insomma in profondità.
Sì, allora, in questo momento dell'anno, in estate, l'acqua potabile non è a rischio perché il lago è stratificato, quindi questo vuol dire che la profondità a cui viene captata l'acqua potabile non viene toccata dalla presenza di cianobatteri. I problemi relativi all'acqua potabile possono esserci in inverno, quando il lago circola, però in quel caso abbiamo altri tipi di cianobatteri come Plantotrix, di cui ho parlato prima, e in quel caso abbiamo trovato delle tossine anche a quelle profondità, per questo sono stati fatti anche altri controlli e anche gli impianti di depurazione, di captazione delle acque a scopo potabile fanno dei controlli sulle tossine, quindi i trattamenti comunque che vengono fatti sono in grado di eliminare l'eventuale presenza di tossino, di cianobatteri nelle acque.
Ho capito, quindi, anche, diciamo anche in profondità con l'approvvigionamento d'acqua, si parlava del basso Mendrisiotto, siete in grado di capire se l'acqua è potabile o meno e se ci sono questi cianobatteri.
Esatto, esatto. Sono studi che comunque tuttora vengono fatti e che sono già iniziati qualche anno fa, quindi la popolazione può stare tranquilla perché sono dei parametri che vengono sempre controllati.
E la popolazione può anche stare tranquilla, 10 secondi per rispondere, signora Capelli, sul fatto che anche l'amministrazione pubblica e i vari uffici competenti siano sul pezzo?
Sì, i nostri lavori sono quasi tutti per mandato del Dipartimento del Territorio o Dipartimento della Sanità Pubblica, quindi sicuramente sanno qual è il problema e in questi anni hanno investito molto per cercare di capire le cause. Sì. Sicuramente in futuro bisognerà continuare a investire soldi e tempo per cercare di adattarsi alle nuove problematiche che emergono.
Certo, e quindi sappiamo che insomma state lavorando per noi. Grazie mille a Camilla Capelli, ricercatrice del settore idrogeologia e limnologia dell'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI, anche esperta di cianobatteri. Grazie per tutte le importanti informazioni che ci ha fornito. Veronica, 10 secondi per dirci se su Instagram cambia lo scenario.
No, è interessato in questo momento a fare il bagno nel lago. Quindi
speriamo
no.
di poterlo fare prossimamente, un po' più tranquillamente, senza così tanti cianobatteri. Grazie a voi tutti, Controcorrente ritorna la settimana prossima. Buona giornata e buona continuazione di ascolto.